quando si pensa a un ricercatore, quando si pensa a un tesoro, la prima cosa che ci viene in mente è sempre l'oro e sono sempre i ricercatori d'oro. E devo dire che quando cercavamo insieme ad Anita Panizza qualcuno con cui parlare di questa cosa, ci siamo entrambi stupefatti del fatto che non solo esistono ancora i ricercatori d'oro, ma sono molto molto specializzati. Il motivo per cui noi abbiamo chiesto a Matteo Berto, che è cercatore d'oro e laureato in geologia e specializzato in oro, di fare una chiacchiera con noi. Pronto? Ciao Matteo, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi, Matteo. Senti, tu ti definisci un ricercatore d'oro, nel senso che sulla tua business card hai scritto ricercatore d'oro?
Sì, esattamente, perché attraverso i miei studi e specialmente le mie passioni cerco oro nei weekend e nel tempo libero.
Ok, quindi tu vai nei weekend, raggiungi luoghi in cui in teoria sai che si trovano delle, come si chiamano, pepite? No.
Sì, certo, principalmente ciò è legato anche ai miei studi.
Certo.
Io parto principalmente da delle fonti storiche, successivamente vado a incrociarle con dei dati scientifici e infine vado a fare un sopralluogo proprio in tali luoghi e con una serie di tecniche vado a cercare e si spera trovare delle pepite d'oro e delle pagliuzze principalmente.
Matteo Berto ha scritto diversi testi, per cui se per caso siete curiosi andate a cercarveli. Però Matteo, ne approfittiamo visto che sei qua, immagino che i cercatori d'oro siano un po' come i cercatori di funghi o i pescatori, che non ti dicono esattamente dove si trova, ma grosso modo parliamo di Nord Italia, Centro Italia, ma soprattutto nei fiumi, nei mari, dove si trova? Noi abbiamo in mente il Klondike, no? E quindi quello grosso modo è il riferimento, è così?
Più o meno sì, perché l'oro in Italia è mediamente molto diffuso, specialmente nel nord Italia, in regioni quali Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Quasi in tutti questi fiumi che solcano la nostra pianura padana si possono trovare delle pagliuzze o dei piccoli granuli d'oro attraverso il lavaggio delle sabbie alluvionali. Uh-huh. In montagna invece è più semplice trovare delle pepite. Semplice è sempre un modo di dire, perché comunque ci sono delle tecniche che bisogna utilizzare e ci vuole sempre molta fortuna.
Quindi tu hai però viaggi con degli strumenti, immagino.
Certamente, principalmente noi adoperiamo degli strumenti quali ad esempio il piatto con il quale andiamo a vagliare gli sedimenti. L'oro è molto pesante tra i vari granuli e quindi va a concentrarsi al fondo del piatto. Ovviamente i sedimenti devono essere vagliati, lavorati, processati, si dice in gergo, quindi semplicemente si usa un setaccio per togliere le pietre più grosse, in quanto queste non saranno delle pepite. L'oro di solito è molto fine, le pepite raggiungono un centimetro di dimensione al massimo, mediamente si parla di pochi millimetri e comunque pochi milligrammi, diciamo decimi di grammo.
Okay.
E successivamente, ponendo il piatto all'interno del fiume, grazie all'acqua, si va a scuotere energicamente. L'oro è molto pesante e quindi va verso il fondo e lì pian pianino andremo a recuperarlo, scartando semplicemente tutti i sedimenti sterili, quelli che non contengono oro, che saranno sopra. Allora.
Matteo, scusami, una volta trovato l'oro è di chi lo trova?
Sì, esattamente.
Non c'è una licenza tipo appunto per la pesca o per la caccia, no?
Allora, ciò dipende dalla regione. Nel mio caso, che io abito e faccio ricerca in Piemonte, c'è un tesserino regionale che si richiede gratuitamente all'ufficio minerario. Questo ci consente di fare ricerca di oro e anche altri minerali, ma in questo caso stiamo parlando di oro, nella regione Piemonte, tranne che ovviamente nei parchi e nelle riserve naturali.
Okay.
C'è una quantità massima che si parla di circa 5 grammi al giorno per persona, che è veramente molto elevata, perché mediamente noi parliamo di quantità che raggiungiamo circa mezzo grammo, un grammo al giorno, ma addirittura tanto, e comunque nelle località più redditizie. Spesso volentieri si trovano da una ventina a cinquantina di pagliuzze al giorno, quindi non è proprio un'arte in cui ci si inventa.
Chiarissimo, chiarissimo. Matteo, l'ultima cosa poi ti saluto. Quindi in media da una ricerca come questa in un fine settimana per l'equivalente di quanti euro uno riuscirebbe a fare, se è bravo?
Diciamo che dipende moltissimo dalla località,
sì?
Specialmente se questa località è inedita.
Okay.
Perché ci sono delle grandi possibilità anche di ottenere un piccolo tesoro che può valere centinaia di euro. Però comunque mediamente si parla da una decina a una ventina di euro, non di più.
Ok, ok, quindi diciamo giusto il prezzo per farsi un panino e la benzina
proprio,
per raggiungere.
Sì, più una passione e ci vuole molto, poi
bisogna
dedicarsi molto.
Costa comunque di più andare in montagna a farsi uno ski pass, questo senza dubbio. Matteo, ti ringrazio molto, se volete sapere qualcosa di più cercate qualcosa su Matteo Oberto online. Grazie ancora, buona giornata. Ciao Matteo.
Grazie,
ciao. E siamo arrivati, purtroppo, devo dire, perché tutti quanti ci siamo ormai affezionati alla penultima puntata della storia seriale, che è durata parecchio in questo caso, la storia seriale dedicata all'IRA, in cui Mauro Pescio ha incontrato Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega. Insomma, l'ho ripetuto ogni volta, in ogni puntata. Sergio Bazzega era un carabiniere che è stato ucciso mentre faceva il suo lavoro negli anni 70 dalle Brigate Rosse. Giorgio era un bambino piccolino ed è cresciuto senza il padre, ma soprattutto covando un'ira, una rabbia che è diventata una vera e propria forma di vendetta. Ci ha raccontato tutto il suo percorso, Giorgio, ci ha raccontato cosa è accaduto quando la rabbia, finalmente, grazie a incontri particolari, grazie alle chiacchiere con persone che come lui erano vittime del terrorismo delle brigatista, ha capito come grazie a questi incontri la rabbia lentamente ha cominciato a scendere. E in questa penultima puntata, nell'ultima di domani, sentiremo direttamente Giorgio a fare una chiacchierata con lui. Ci racconta che cosa pensa delle persone che oggi si pentono di quello che hanno fatto.
Cioè, a me fa capire che sono delle persone che hanno una grossa intelligenza, magari analitica, cioè, come si può dire, una grossa intelligenza, ma non hanno una grossa capacità di guardarsi dentro e di crescere come persona. Perché uno che ancora adesso fa più ancora di Curcio, l'esempio è quella che aveva fatto la dichiarazione sul Moro: me ne vado all'estero per non vedere le feste, i festeggiamenti di Moro, vabbè, che sono comunque i cosiddetti irriducibili, sembra le caricature di se stessi. Cioè, una persona di 65-70 anni che ha menato il cazzo tutta la vita dicendo che erano culturalmente superiori, che erano bravissimi, che erano comunque che gli altri, che la società, e non riesce a fare autocritica, non riesce a riguardare la propria storia alla luce di tutto quello che veramente poi ha causato, ma che rimane nel suo personaggio, una persona debole, perché non ha la forza. Per fare autocritica, per cambiare, ci vuole forza, perché il cambiamento nasce da un tradimento, che è il tradimento di se stessi, della quale è tutto un discorso un po' filosofico, ma la vera forza è quella, cioè è quella del cambiamento. La vera forza non è quella di rimanere sulle proprie posizioni arroccati per anni, perché lì non hai le palle di cambiare, perché lì sai che quella è la tua figura e non sai cos'altro fare.
Gli stessi concetti che negli anni 60-70 erano moderni, oggi sono stati superati dalla storia, dalla società, dagli esseri umani. E quando penso a quelli che non hanno mai elaborato l'esperienza di quegli anni, mi viene una strana compassione, proprio per i limiti dell'essere umano. Penso che volevano cambiare tutto, fare la rivoluzione, ma non hanno saputo rivoluzionare se stessi, né hanno avuto la capacità di cambiare o di guardare fuori e nemmeno dentro di loro. E poi mi prendo la responsabilità di affermare, per quello che ho imparato anche dai racconti degli ex brigatisti, che nelle BR c'erano sì delle teste notevoli, ma non erano tutti dei geni, anzi. Tutto questo percorso è durato tutta la mia vita. Ma oggi so che è come se avessi spezzato delle catene che mi tenevano prigioniero. È stato uno dei momenti più belli della mia vita. Ma non si può tenere per tutta la vita il vestito da vittima. Io me lo sono tolto e sono passato a fare il mediatore di progetti di giustizia riparativa. Aiuterò le vittime a superare i traumi legati al reato e chi ha commesso il reato ad essere responsabilizzato perché non sia recidivo. Ricomposta la mia ferita, ora cercherò di aiutare gli altri a fare lo stesso. La chiudiamo qui, la chiudiamo così anche questa puntata del giovedì di Linee d'Ombra. Abbiamo parlato di avarizia, vi abbiamo raccontato la storia di un giovane neolaureato che, pur di non pagare un limone, fa la figura del drogato. Vi abbiamo raccontato la storia di un ricercatore di zanne di mammut nella Siberia orientale, e abbiamo parlato anche con un ricercatore d'oro. Se avete voglia di riascoltarvi la puntata, sentite tutto. E soprattutto, siamo arrivati alla penultima puntata, al penultimo episodio della nostra storia seriale raccontata da Giorgio Bazzega, che vi ricordo potete ascoltare anche sabato sera alle 21.30 nello speciale di Linee d'Ombra, in cui vi raccontiamo tutte e cinque le storie seriali della settimana. Ora lasciamo le linee al GR e noi torniamo domani alle 15 per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!